piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra te spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto. Dini din di, dini din di, dini din di, di din 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 di, dini din di.
Buonasera da Laura Palmieri. Per questa puntata di Teatro in Prova continuiamo a raccontarvi i festival teatrali estivi in Italia. Nella scorsa puntata con Fausto Paravidino, con cui abbiamo parlato del premio Riccione, e con il Teatro Sociale di Gualtieri avevamo parlato dell'importanza di un luogo, di uno spazio, di una casa che possa accogliere la scena contemporanea, che soprattutto possa accompagnare il processo di creazione artistica. Ecco, il festival di cui parliamo questa sera, In Equilibrio, lo fa da 18 anni. Infatti questa 18esima edizione, che si svolge a Castiglioncello, partirà proprio il prossimo 24 giugno. Io ho in collegamento con me uno dei direttori artistici del festival, Angela Fumarola, che saluto, benvenuta.
Buonasera a tutti.
Ecco, insieme ad Angela Fumarola, Fabio Masi è l'altro direttore artistico di In Equilibrio, il festival della nuova scena tra teatro e danza, che noi seguiamo ormai da molti anni, è un appuntamento fisso. Allora, ho fatto una breve introduzione a Angela Fumarola per parlare con lei intanto delle residenze, no? Che sono una delle caratteristiche proprio principali di questo vostro festival.
Sì, le residenze, diciamo che sono lo spazio attraverso il quale un'alta percentuale dei lavori che poi vengono presentati al festival trovano un luogo dove crescere, dove nascere, crescere e piano piano, diciamo, modificarsi anche spesso e volentieri, insomma. Diciamo che le residenze sono è l'aspetto che davvero connota questo luogo ormai tradizionalmente, ormai da anni.
Sì.
E sempre di più sta diventando uno strumento attraverso il quale far uscire il teatro oltre i confini proprio della dimensione della costruzione di uno spettacolo, per cui le residenze in realtà sono un mezzo attraverso il quale noi incontriamo le persone, apriamo gli spazi prova, condividiamo i processi, coinvolgiamo il territorio, e tutto dentro, diciamo, un disegno che veramente rende questo luogo un processo e non un luogo, diciamo, chiuso e finalizzato esclusivamente alla creazione artistica.
Sì, non una vetrina come spesso si dice, ma ormai, diciamo, quasi tutti i festival hanno abbandonato, no? Un po' questa,
sì,
questa concezione. Un'altra sicuramente caratteristica del vostro festival è appunto, come lei raccontava, dalle residenze poi quella dell'accompagnamento degli artisti, ecco, di artisti che ritornano, che spesso sono stati tenuti a battesimo in questo festival e che poi sono cresciuti proprio all'interno del festival.
Sì, questa 18esima edizione vede anche, diciamo, diversi ritorni di artisti che magari per alcuni anni non sono stati presenti durante il festival, perché magari hanno seguito altri percorsi, altri processi. Comunque questa 18esima edizione ha la caratteristica di essere davvero eclettica, di essere multiforme sia per le proposte che anche per il pensiero che c'è dietro, che c'è davvero l'idea di offrire un ventaglio estremamente ampio di alternative, un'alternanza diciamo di modalità di vivere il teatro e di fare anche, diciamo, la danza, che consenta al pubblico di scegliere in modo assolutamente non strutturato a prioristicamente. Ecco, abbiamo scelto di dare la possibilità a pubblici diversi di partecipare al nostro festival, anche perché effettivamente questo è quello che abbiamo notato, nel senso che per ogni spettacolo c'è una tipologia di attenzione, e su questa linea abbiamo impostato questo festival, tenendo presente che ci sono artisti come Alfonso Fasiglione, che non veniva qui da anni, che adesso è tornato con una produzione, e tra l'altro cresciuta e nata attraverso una residenza. E poi ci sono i nostri, diciamo, artisti di riferimento con i quali lavoriamo ormai da anni, che sono Leonardo Capuano e Roberto Abbiati, con un nuovo lavoro ispirato alla commedia dell'arte. Abbiamo il ritorno di Roberto Latini con uno specifico, con un lavoro davvero che nasce a Castiglioncello, perché utilizza gli spazi di Castiglioncello come location naturali da cui poi partire per una produzione vera e propria che debutterà probabilmente in autunno.
Sì, ed è Roberto Latini presenta le metamorfosi di Ovidio. Sì,
è un preziosissimo, diciamo, vocabolario per immagini che poi lui trasporrà, diciamo, in un'opera teatrale. Però adesso avviene tutto fuori dal teatro, fuori dallo spazio teatrale, in luoghi dislocati sul mare, piuttosto che in paesaggi, diciamo, specifici, in luoghi molto particolari che lui ha scelto, all'interno dei quali avverranno delle azioni sceniche della durata di un quarto d'ora, 20 minuti, che poi gli serviranno a costruire lo spettacolo finale che debutterà in autunno.
Sì, parlando sempre degli artisti che voi seguite da tempo, sicuramente c'è anche Morganti.
C'è Claudio Morganti, sì. Claudio ha trovato a Castello Pasquini, diciamo, una casa, un luogo dove stare, dove risiedere, dove anche avviare una serie di processi che vanno di pari passo con la creazione artistica, per cui c'è il libero gruppo che si incontra qui una volta al mese e che coinvolge artisti di varie specificità e che elaborano un pensiero intorno a tematiche specifiche e si incontrano qui proprio a Castiglioncello, a Castello Pasquini.
Ecco, poi per citare ancora qualche nome, Oscar De Summa è sicuramente un altro artista che seguite da tempo, Roberto Rustioni invece credo che sia un ritorno.
Un ritorno,
no?
Dopo qualche anno,
Renata Palminiello è un'altra artista che trova casa a Castiglioncello da molti anni, e accanto anche proprio alla nuova scena sia del teatro che della danza ci sono anche poi, citavamo già Morganti, ma insomma c'è per esempio anche la compagnia Lombardi Tiezzi che tra l'altro aprirà, è uno degli spettacoli che apriranno proprio la prima giornata del festival il 24 giugno con questo lavoro su Dante.
Inferno Novecento, Dante, il grande giornalismo del secolo breve, è uno spettacolo di Federico Tiezzi con Sandro Lombardi e David Riondino, per la drammaturgia di Fabrizio Sinisi. È un lavoro sugli eventi, diciamo, del contemporaneo, riletti e interpretati. Questo è uno degli spettacoli di punta del festival che appunto lo aprirà. Tra gli altri aspetti, tra le altre caratteristiche di questo festival, di questa 18ª edizione, c'è lo straniero. Noi ospiteremo il premio Lo Straniero, con diversi incontri e l'apertura anche della mostra di Tullio Pericoli, che è uno dei premiati di quest'anno. Il 28 si inaugurerà la mostra, che rimarrà aperta fino ad agosto.
Ecco, diciamo proprio due cose sul premio Lo Straniero, che è legato alla rivista culturale di Goffredo Fofi. È un premio trasversale, come dire, che non premia soltanto il teatro o l'arte in generale, ma anche, diciamo, un impegno forse un po' più allargato nel campo artistico e anche civile. Per esempio, infatti, il premio verrà dato anche ai Notav.
Sì. I premiati di quest'anno ci saranno Vinicio Capossela, gli editori Rosellina Archinto e Roberto Keller. Poi ci sarà Laura Vispuri e Saverio Costanzo, Saverio La Ruina come attore insieme ad Alba Rothbacher e il critico cinematografico Paolo Mereghetti, lo scrittore Maurizio Torchio e Notav, appunto, come rappresentante del movimento di disobbedienza civile, forse fra i più avanzati e comunque il più radicale.
Certo, ed è la prima volta che ospitate questo premio, che invece tradizionalmente viene ospitato al Festival di Sant'Arcangelo. Dunque c'è questo passaggio di testimonia quest'anno. Angela Fumarola, abbiamo un po' accennato a qualche spettacolo di teatro, tra poco parleremo anche con Gaetano Ventriglia e Silvia Garbugino, che sono proprio i primissimi, no? È il primo dei tre spettacoli della prima giornata del festival. Ecco, prima di salutarci, ancora le chiederei qualcosa sulla danza, perché appunto Castiglioncello è la nuova scena tra teatro e danza, e dunque c'è una fetta anche molto importante che voi dedicate da sempre alla danza.
E per la danza ci sarà una finestra sia dedicata alle compagnie internazionali. Avremo la compagnia ungherese Odd Works, Igor and Moreno. Igor Moreno è italiano, però hanno residenza comunque a Londra, e poi ci saranno gli spagnoli Esteban Aris. Oltre a questo avremo il gradito ritorno di Maurizio Saiu, che è un danzatore coreografo sardo, rispetto al quale abbiamo, diciamo, creato una cordata di sostegno fra il Tir Danza e il Teatro Stabile della Sardegna per consentirgli la ripresa di Morte Araba, un pezzo che ha prodotto nel 98, e abbiamo deciso, diciamo, di sostenerlo per consentirgli la ripresa di questo lavoro meraviglioso. E il nuovo lavoro è Morte Araba, la Genesi, è basato sulla storica performance realizzata nel 98 per la danzatrice Cornelia Wilson. Poi abbiamo Claudia Catarsi, la danzatrice italiana, fra quelle di punta del panorama nazionale, presenta la trilogia dei suoi ultimi tre lavori, abbiamo dedicato un focus a lei nello specifico. Poi avremo Helen Cerina con Iperrealismi, Simona Bertozzi con Animali senza favola, e la prima nazionale di Irene Russo Lillo con A Loan. Poi avremo il ritorno di Daniele Ninnarello, che presenterà No Land. Questo è, diciamo, in linea di massima il panorama della danza per il Festival di Castiglioncello, che è uno spaccato anche di quelle che sono, diciamo, le linee più interessanti in questo momento, sia sul piano internazionale che su quello nazionale, a nostro giudizio, naturalmente.
Certo, certo. E si sente che Angela Fumarola ha questa, diciamo, particolare competenza, insomma, per il settore danza, mentre Fabio Masi segue, diciamo, più la parte teatrale del festival. Allora, In Equilibrio 2015, 18ª edizione, sarà a Castiglioncello dal 24 al 28 giugno, una prima tranche, e poi dal 1 al 5 luglio la seconda tranche. Io ringrazio Angela Fumarola, e con lei anche Fabio Masi. Ecco, però continuiamo ancora a parlare di In Equilibrio 2015, lo facciamo con la compagnia che apre proprio il festival il 24 giugno al Castello Pasquini, la compagnia Ventriglia Garbugino, o Garbugino Ventriglia, che presenta Gabbiani nello spazio, di cui sentiamo un brevissimo frammento.
Di fare un servizio per l'umanità, per la sacra arte. Lei sa che non accetto il teatro, che il teatro contemporaneo per me è da inutile, è un pregiudizio. Quando si alza anzi qua la luce della sera e in queste camere a tre pareti si vedono questi grandiosi talenti, questi sacerdoti della sacra arte, che stanno in questo teatro a tre pareti, intenti a fare le stesse cose che fanno tutti i giorni, intenti a mangiare, ad amare, a portare la propria giacca, a giocare a carte. Quando a questi quadri grossolani c'è quell'eterno morale che è meschina e utile soltanto agli usi quotidiani. Quando in mille varianti mi propongo la stessa cosa, la stessa identica cosa, sempre la stessa. Allora io scappo come un passante scappato dalla Torre Eiffel, perché mi offuscava il cervello con la sua volgarità.
Ecco, ed era un frammento, un breve frammento del primo atto di Gabbiani nello spazio, lo spettacolo della compagnia di Gaetano Ventriglia e Silvia Garbugino, che apre, dicevamo, il festival In Equilibrio il 24 giugno a Castiglioncello. Il frammento che abbiamo ascoltato è tratto dal primo atto del Gabbiano di Chekhov, a cui lo spettacolo è ispirato, ed è un momento di un monologo importante di Kostia, dove Kostia, insieme allo zio Sorin, parla del teatro. Però la voce che abbiamo sentito è una voce femminile, una voce molto emozionata, quasi piangente. Io chiederei subito a Gaetano Ventriglia, che saluto intanto, a cui do il benvenuto ai nostri microfoni. Buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera.
Ecco, di spiegarci un po' questo frammento, anche se brevissimo, che abbiamo ascoltato, appunto.
Intanto è giusto dire che la voce è molto emozionata, ma nello stesso tempo il volto dell'attrice è molto luminoso, proprio perché ci sono tutti e due questi aspetti, no? In quello che Costa dice, se dici che il teatro contemporaneo per me è routine e pregiudizio, c'è sia una diagnosi del teatro contemporaneo e nello stesso tempo c'è un piangere su questa cosa, non un piangersi ma un piangere in positivo. Questo testo, che è un testo duro e radicale, si chiede cosa possiamo fare, come possiamo vivere e come possiamo vivere nell'arte. E in questo senso i nostri attori sono emozionati.
Ecco, sono emozionati anche perché il metodo, diciamo, di lavoro della compagnia Ventriglia Garbugino è quella di intanto fare un percorso all'interno di un testo, e questo percorso intorno a Chekhov e al Gabbiano è iniziato già nel 2013, e farlo anche con attori non attori, diciamo, comunque attori quasi esordienti, che abbiano proprio questa verità, no? Ecco, questa, certo, emozione, sì, questa sincerità, sì, che voi ricercate molto in tutto il vostro teatro.
Certo, il lavorare con non attori non è un vezzo, anche perché poi, appunto, quando incomincia un percorso, incomincia laboratorialmente. Però poi, appunto, noi adesso presentiamo Gabbiani nello spazio come uno spettacolo, è un vero e proprio spettacolo, quindi non è un vezzo lavorare con non attori, è semplicemente che intorno a un'idea, a un testo, si riuniscono delle persone e all'interno di questo gruppo incomincia a passare il senso del testo, ed è questo che genera poi la possibilità di davvero portarlo al pubblico. La questione di cui parlavi prima deriva proprio dal fatto che, anche sorprendentemente, diciamo, persone che non fanno questo di lavoro hanno preso su di sé queste tematiche del Gabbiano, che evidentemente vanno al di là del tema della vita nell'arte, no? E le hanno prese talmente su di sé, dentro di sé, che il clima e la musica che si genera all'interno dello spettacolo è un po' quello che a noi interessa nel teatro.
Sì, tra l'altro, ecco, questo spettacolo ha un impianto molto semplice, no? Il vostro è un teatro orgogliosamente povero, come qualche critico ha scritto. Usate anche in questo caso a Castiglioncello, come nel vostro teatro livornese, il Florensky, uno spazio che è quasi una stanza, no? Dove pochi spettatori sono intorno agli attori, non ci sono scene, non ci sono orpelli particolari, dunque è proprio un affondo su questo testo di Chekhov, che tra l'altro voi mettete in scena integralmente, e che ha un forte rimando, come dicevi, proprio al contemporaneo, no?
Sì, nel senso, io dico spesso che Chekhov è proprio un autore da venire,
ancor più che contemporaneo, certo.
Sì, e in particolare questo testo è un testo talmente duro e radicale e nello stesso tempo così dolce, ma dolce nel senso che comunque non concede sconti. Veramente ti mette di fronte alle cose, no, nominandole in modo molto preciso. Diciamo che forse il senso del nostro teatro è condividere questi temi con gli spettatori, ma non nel senso di un coinvolgimento fittizio, davvero che lo spettatore veramente esca con, come diceva Edoardo, a braccetto con gli attori, sentendo che abbiamo tutti quanti insieme parlato di qualcosa, ovviamente da posizioni diverse.
Certo.
Sappiamo qualcosa in più e dobbiamo portare questo allo spettatore, ma tentiamo di portarglielo in modo sincero e radicale.
Parlavi prima, Gaetano Ventriglia, di quanto Chekhov sia al di là da venire, appunto, ancor più che contemporaneo. Sicuramente questa idea c'è molto nel titolo che avete dato allo spettacolo, Gabbiani nello spazio.
Il titolo è un po' un gioco, perché, no, un po' quando incominciavamo a provare lo spettacolo, appunto, si va a provare nello spazio, nel nostro spazio. Poi in realtà lo spazio, è chiaro, è una parola che apre qualcosa di più ampio rispetto al nostro teatro. In qualche modo, appunto, sono autori cosmici.
Però c'è anche un plurale, Gabbiani, è un titolo che a me, per esempio, ha fatto pensare anche a questi uccelli magnifici che sempre di più ormai vediamo invece mortificati nelle nostre città, certo, in cerca di cibo.
Ma anche questa, guarda, è una domanda molto bella. Perché Gabbiani? Poi chiaramente il sottotitolo è Il Gabbiano di Chekhov, perché nel nostro spettacolo gli attori ruotano rispetto ai personaggi, per cui poi alla fine tutti sono gabbiani, proprio nel senso che gli attori fanno vari personaggi, e durante il percorso delle prove tutti gli attori si sono confrontati con praticamente tutti i personaggi.
Ecco, dunque a rotazione, sì.
C'è questa rotazione che pensiamo che comunque non sia faticosa per il pubblico, perché con pochi elementi, un cappello, una camicia, diciamo, i personaggi sono facilmente seguibili nel loro percorso attraverso i quattro atti. Mm.
Voglio dire i nomi degli attori, appunto, di Gabbiani nello spazio, ovvero Elisa Baracchini, Giulia Bicchielli, Andrea Farulli, Elisa Lazzeri, Silvia Magnani, Areta Gambaro, Patricia Prupin. Ecco, accanto a questi giovani attori sono in scena sia Gaetano Ventriglia che Silvia Garbugino. Do il benvenuto anche a Silvia, buonasera.
Buonasera.
Chiederei anche a Silvia Garbugino di raccontarmi un po' il titolo che avete dato a questo spettacolo, le intenzioni a partire da questo titolo, quali sono state?
Allora, Gabbiani nello spazio, perché il punto forse è che siamo tutti protagonisti all'interno dello spettacolo e siamo tutti protagonisti all'interno delle nostre vite. Forse quello che mi piacerebbe dire è qualcosa che riguarda il contenuto di questo testo. Il contenuto di questo testo ha un valore che è eterno, essendo Chekhov un autore verticale, e forse ci dice che cosa è importante nella vita. E noi siamo arrivati qui tutti con un cuore bello, e un giorno tutti ce ne andremo, e forse la sfida e la cosa in cui dobbiamo mettere e investire tutte le nostre energie spirituali, è proprio che quel giorno in cui ce ne andremo avremo un cuore altrettanto bello. Altrettanto e probabilmente più bello, reso più bello dalla consapevolezza, dalla sofferenza, dall'essere stati vicini alla verità, e questo conta nella vita. Tutto il resto, i soldi, il successo, come dice Nina, non hanno alcun valore. E questo testo parla, è importante per i giovani, per le persone che vogliono fare questo lavoro, di proteggere la propria vocazione, la propria passione, di non confondersi, di non perdersi in questa via, come dice Dorn, che il talento può anche uccidere se non c'è una meta precisa e un pensiero serio e bello.
Ecco, e queste parole di Silvia Garbugino credo che raccontino, abbiano raccontato benissimo proprio il teatro che la compagnia Ventriglia Garbugino fa dal 2002, che è l'anno della fondazione della vostra compagnia. Ci salutiamo, Silvia Garbugino. Grazie. E Gaetano Ventriglia, con un pezzo che voi fate irrompere, anche se molto dolcemente, un po' da lontano all'interno dello spettacolo, un pezzo di Tom Waits. E ricordiamo che Gabbiani nello spazio apre il Festival In Equilibrio il 24 giugno, sarete in scena anche il 25 al Castello Pasquini di Castiglioncello. Grazie a Silvia Garbugino e a Gaetano Ventriglia.
Welcome to Miss Kiko's Chi Chi Club. It's showtime.
E sul vento che soffia, Blow Wind Blow, un pezzo di Tom Waits, ci spostiamo da Castiglioncello a Ravenna, al Teatro Rasi, per parlare del debutto il 25 di giugno per Ravenna Festival di uno spettacolo del Teatro delle Albe. Il volo, la ballata dei Picchettini, una scrittura originale di Luigi Dadina, fondatore del Teatro delle Albe, insieme a Marco Martinelli, Ermanna Montanari e Marcella Nonni, ormai in lontano 1983, e insieme a Luigi Dadina, autore di questo spettacolo, è Tahar Lamri, scrittore algerino, intellettuale, residente a Ravenna ormai da 28 anni. Un testo scritto insieme a Laura Gambi, che vede in scena Luigi Dadina e Tahar Lamri con dei musicisti, Francesco Giampaoli e Diego Pasini, e un rapper Moder, ovvero Lanfranco Vicari, del gruppo Ravennate Lato Oscuro della Costa. Due storie vere di morti sul lavoro avvenute a Ravenna a distanza di 40 anni, di cui Luigi Dadina e Tahar Lamri hanno sentito la profonda urgenza di ricordare. Sentiamo un frammento di questo spettacolo, di questa conferenza spettacolo, di questa ballata dei picchettini, e poi ne parliamo con gli autori e i protagonisti.
Buonasera cari amici, scusate il ritardo. Apriamo quindi la nostra conferenza sul marzo, conferenza unica nel suo genere. Sono state dedicate riflessioni, conferenze ai giorni, alle stagioni, al sole, alla luna, alle ore, ai minuti, ai secondi e anche al nulla. Ma per ragioni ignote i mesi, in particolare il mese di marzo, sono sempre stati assenti dai calendari dei lavori scientifici accademici, voglio dire. E quindi questa nostra conferenza, in poche parole, diciamo che non assomiglia a nessun'altra. Il marzo stesso è spesso stato costellato da eventi tragici che si intrecciano con le vicende che vi vogliamo raccontare oggi. E quindi parleremo del lavoro, del travaglio, della fatica, delle fabbriche, del porto. E per introdurre l'argomento permettetemi di partire da una domanda rivolta proprio a tutti voi. Ma l'avete vista la fotografia nella lapide sotto la gru lungo la darsena di città?
Aspetta, per fare questa domanda posso spiegare ai convenuti come è cominciata tutta questa vicenda?
Certo,
vai. Scusa,
sì, prego.
Perché tutto è iniziato perché quando sono arrivato ad una certa età e dopo aver avuto una serie di acciacchi mi sono detto che bisognava reagire, provare a muoversi, a fare del movimento, provare ad allenarsi. E allora correre con quel che ho avuto non potevo, allora decido di iniziare a camminare e comincio a fare su e giù per la città, delle volte arrivo anche fino al mare, cammino, guardo, penso, cammino e la città mi segue, viene con me. Che se vai in treno, per dire, è differente, lì le cose scappano, sfuggono, corrono via, a piedi no. Le case, gli alberi, i semafori ti seguono, vengono con te, poi piano piano si allontanano. Poi ho scoperto che soprattutto mi piaceva camminare lungo la darsena di città, che dal di lì i campanili antichi sono a poche centinaia di metri. Delle volte c'è una nebbia che ti abbraccia e anche l'odore denso dei grappoli di fiori bianchi delle acacie che sono nate e cresciute tra l'asfalto della banchina e il cemento delle fabbriche. E oramai saranno quanto? 15 mesi che cammino di fianco a questo mare stretto che sfiora i treni che partono e arrivano in città. Te guardi i gabbiani e senti le grida dei treni che entrano in stazione, un rumore lungo, fastidioso. Poi senti lo stridio dei freni di quei treni che arrivano in città. E uno di quei giorni, mentre cammino, sento una voce che mi parla e mi dice: guarda, se non racconti te voglio proprio vedere chi lo deve fare. Poi la sento anche nei giorni successivi e mi giro e quella voce arriva da una lapide, proprio dalla lapide di cui parlava prima Tahar. Quindi se sei d'accordo partirei rifacendo la stessa domanda.
Certo, sì.
Ma voi l'avete mai vista quella fotografia attaccata ad un magazzino, ad un muro di mattoni rosso, proprio quella fotografia nella lapide, proprio sotto l'unica gru rimasta in piedi lungo la darsena di città?
Do il benvenuto a Luigi Dadina, poi avremo con noi anche Tahar Lamri. Buonasera e benvenuti.
Buonasera.
Allora, abbiamo ascoltato da questo frammento la partenza di questo volo, la ballata dei picchettini, come una conferenza sul marzo. Ecco, da qui parte questa vostra narrazione, questo racconto, proprio da questo mese, Luigi Dadina.
Sì, è un lavoro che credo sia un po' difficile da raccontare, perché veramente sono tante storie che si intersecano. È una forma particolare perché partiamo come una conferenza vera e propria, ma poi, come dire, inciampiamo subito. Quindi lavoriamo su una forma che continuamente viene messa fuori forno, quindi non è teatro civile, non è una narrazione, è una forma che così ci è uscita, dove in realtà dietro questo tavolo di conferenza molto classico, che però ricorda anche un altare, ricorda anche il tavolo dell'ultima cena, perché insomma la forma è quella, ci sono due attori, narratori, c'è un rapper e ci sono due bassisti. Il racconto viene portato avanti in una maniera tutt'altro che organica, cioè non c'è un inizio e una fine della storia. Il tentativo è di raccontare delle tragedie sul lavoro nella maniera più leggera possibile, leggera però come la intendeva Calvino quando parla nelle lezioni americane, sì, della leggerezza, parla dello sciamano che per curare la comunità non può far altro che portarli in volo, portarli in un altro luogo perché possano vivere le comunità, le città, le proprie tragedie superandole.
Sì, bellissima questa citazione di Calvino. Dunque è sì una discesa agli inferi, no? Perché voi citate anche nel vostro testo un frammento dell'Odissea, dall'undicesimo canto dell'Odissea, in cui Odisseo scende negli inferi e dall'Erebo, appunto dalle tenebre, vengono fuori le anime dei morti. In realtà queste anime dei morti vi hanno chiesto, ecco, prepotentemente in qualche modo di raccontarsi.
Sì, sì, proprio l'inizio, l'origine di questo spettacolo nasce proprio da una lapide che mi ha iniziato ad ossessionare mentre gli passavo davanti e che mi ha detto, insomma, se non racconti tu storie di operai, che sei figlio di operai, che operaio l'hai anche fatto, che sei cresciuto in un villaggio operaio, alla tua età o ti decidi o se no chi le racconta le storie del mondo del lavoro, della fabbrica, che poi è un mondo che è apparentemente scomparso perlomeno dal dibattito intellettuale degli ultimi 20 anni, no? Ed è una lapide che ricorda due morti sul lavoro. Al centro di tutta la vicenda che raccontiamo c'è la tragedia della McNavy, che è avvenuta nel 1987, nel marzo del 1987, e dove hanno perso la vita 13 operai, 13 picchettini.
Ecco, chi sono i picchettini? Chi sono i picchettini, Luigi Dadina?
I picchettini sono proprio, allora, è una parola che non c'è in tutti i vocabolari italiani, è una qualifica INPS. Il lavoro dei picchettini è quello, viene proprio dal picchettare, che vuol dire che nelle viscere della nave con un martello pulisci la ruggine nei cunicoli, nelle viscere della nave. Poi in realtà in quel caso lì pulivano quella, ma poi pulivano i residui di combustibile, pulivano tutto. Sono quelli che puliscono e poi riverniciano, fanno il lavoro più difficile perché lo fanno nei posti dove non arrivano le macchine. In quel caso erano dentro una nave gasiera, immagina che comunque loro lavoravano in dei posti dove non potevano neanche stare a sedere, lavoravano sdraiati. Sì, erano veramente in dei cunicoli, quindi...
Sì, fu una tragedia, appunto, lo ricordavi, nel marzo dell'87, dove morirono 13 operai soffocati.
13 operai, sì.
Però ecco, la modalità che avete usato, che è quella, appunto, dicevamo, della conferenza e poi anche un po' della ballata, no? Perché appunto si chiama, sì, la ballata dei picchettini, dunque c'è questa presenza musicale molto importante e c'è anche sin dall'inizio, come dire, un sgombrare il campo proprio dalla finzione, no? Perché appunto voi vi presentate al pubblico come Luigi Dadina e Tar,
sì,
Lambri.
Sì, sì, e anche dunque... musicisti, ognuno hanno davanti il loro nome, proprio nome, insomma, non siamo personaggi, ci presentiamo come noi stessi. Di noi diciamo alcune cose necessarie per far capire perché dovevamo raccontare questa storia. Non mi interessava il piano introspettivo e ombelicale della questione, mi interessava la persona che si relaziona con la città, quello che vede, quello che gli viene incontro, quello che gli si muove attorno.
Ma dimmi, com'è invece il mare, l'acqua, ad Algeri?
Noi la chiamiamo Elma, ha la stessa radice di madre, di sangue, e anche di utero, Rahim, che vuol dire il luogo dell'acqua e della misericordia.
Misericordia.
Sono belle queste parole antiche. Andavamo al mare da piccoli, nessuno ci accompagnava. La prima cosa che facevamo era buttare 7 sassolini nell'acqua. 7, non 6 o 8, 7. li buttavamo dicendo: «Tieni tu, mare, mangia questi sassolini e non mangiare me». Era il nostro rito prima di tuffarci in acqua. La sera, quando tornavo a casa, la prima cosa che faceva mia madre era leccarmi per sentire se ero salato. E così facevano tutte le mamme. Immagina tante mamme di un quartiere che leccano i loro figli.
Dimmi la verità, ma a te piace il mese di marzo?
Sì, certo. A marzo sbocciano le anemoni, le camellie, le fresie, le margherite, le primule, le mimose e i tulipani. Ma lo sai che i tulipani vengono dalla Turchia?
Ma va là, ma quale Turchia? Lo sanno tutti che vengono dall'Olanda.
Sono il simbolo della Turchia.
Hai mai visto Ravenna dall'alto?
Sì, certo. È un giardino. Non si direbbe percorrendo le vie della città. Da noi le mimose crescono dappertutto e fioriscono gran parte dell'anno. Non ci avevo mai fatto caso prima di venire qua. E quando l'ho raccontato al mio amico del vivaio, lui mi ha detto che da bambini le cose sono sempre al loro posto.
Allora, Tahar Lamri, intanto benvenuto ai nostri microfoni, i microfoni di Radio 3.
Grazie.
Dicevamo, uno scrittore, un intellettuale algerino che però vive ormai da tantissimo tempo a Ravenna. Ravenna, questa città di mare, di migranti, soprattutto africani. Lei tra l'altro da anni studia proprio le migrazioni tra Africa e Europa, dal 2005 dirige il Festival delle Culture di Ravenna. Ecco, in questo racconto sicuramente c'è anche molto della sua città, no? Di Algeri.
Allora, Algeri è come se fosse uno specchio di Ravenna, anche se poi non è esattamente così, perché sono, diciamo, spostati l'uno verso, non sono di fronte, non sono, se fosse Napoli sarebbe stato molto più semplice,
certo,
no?
Sì.
Saremmo sulla stessa sponda, sulle stesse. Qui invece il giro è molto più lungo, ma è anche. Io e Luigi Danina siamo nati quasi lo stesso giorno. Io sono nato il 24 dicembre, lui il 25 dicembre dello stesso anno, lui a Ravenna e io ad Algeri. E noi questo lo diciamo nello spettacolo. E quindi partiamo da questo. Noi, la città, siamo noi, è la nostra data di nascita e anche sono le nostre città. Lui a un certo punto, quando inizia a raccontare, dice: quando cammini, i semafori, gli alberi ti vengono dietro. È diverso che andare ad esempio in treno. E noi durante tutto lo spettacolo, le nostre città, noi siamo a Ravenna, quindi ovviamente Ravenna ha la parte del leone, per dire, e infatti sono successi a Ravenna, ma le città ci seguono come il suo racconto dei semafori, degli alberi che seguono il camminatore. E il camminatore qui è molto importante, perché io sono più che l'immigrato, il viaggiatore, quindi il viaggiatore che viene carico di storie, arriva nella società di arrivo per fecondarla con le storie che porta dietro, un po' da guida, un po' quello che mette a posto la memoria, mette a posto i fogli mentre noi parliamo, mette a posto le cose, cerca almeno, perché si confonde anche ovviamente, perché è ovvio questo, ed è la questione che non abbiamo avuto lo stesso passato, ma sicuramente abbiamo lo stesso futuro.
Certo.
E quindi di che pasta sarà questo futuro? Vogliamo ripetere i morti, vogliamo ripetere il colonialismo, vogliamo ripetere tutte queste cose qui? Oppure facciamo come, non lo so, perché a un certo punto parliamo di Marsala, un altro punto sul mare Mediterraneo, Marsa Allah, il porto di Allah, per dire, o una cosa di questo tipo. Il dialogo quindi è sulle memorie frammentate, sulle memorie che si ricompongono, ma anche su una specie di memoria del futuro.
Certo, ci sono davvero tanti, tanti intrecci.
E sì.
Tra l'altro voi citavate Baudelaire, no? Con questa cosa bellissima che lui diceva: le città cambiano più velocemente del cuore di un uomo.
Sì.
Dunque in questo vostro racconto c'è anche forse un po', no? Di nostalgia. Sicuramente ci sono molti ricordi dell'infanzia, no? Infatti lo spettacolo si apre e si chiude proprio con due ricordi legati all'infanzia.
Un po' un chinarsi verso sulla propria infanzia e adolescenza, che fra l'altro tutti e due nello stesso anno, a 14 anni, abbiamo cominciato a lavorare in fabbrica, e quindi
io ad Angeri, lui a Ravenna ovviamente, e un chinarsi verso questa infanzia e questa, su questa adolescenza, guardandola un po' anche con grande tenerezza, che è in un certo senso, per dire, è le nostri, i nostri figli, cioè le nuove generazioni, e cosa li si lascia. C'è anche questa riflessione fra le righe, fra l'altro, perché noi abbiamo cercato sempre di non esplicitare né l'immigrazione né l'interculturalità, tutte queste cose qui che sono un po' di moda, no? Noi le tocchiamo con delicatezza, un po' parlando dei porti, un po' parlando del lavoro, un po' parlando, ovviamente raccontando la tragedia che per quella va raccontata.
Certo, la McNavy è questa prima morte appunto di questo operaio che si chiamava Domenico Mazzotti.
Ma l'hai mai visto quanti cormorani abitano nel porto di Ravenna? Senti, io ho letto che c'è una leggenda norvegese che racconta che le persone morte in mare, sull'acqua, trascorrono l'eternità sull'isola di Utrost, al limite meridionale delle isole Lofoten. Questi morti tornano a fare visita alle loro case sotto forma di cormorani. È da un po' che i morti sono diventati stranieri. Nessuno ha più voglia di ascoltare le loro voci, i loro moniti, nessuno li aspetta e così non vengono più a trovarci.
Un viaggio, come ci raccontava anche Tar Lamri, che attraversa tante memorie, attraverso anche Luigi Dadina le ballate, proprio ispirandovi anche un po' alle canzoni di protesta, no? Delle classi popolari, insomma, attraverso il blues, il rap, ecco, è un elemento molto importante.
Sì, c'è un continuo intrecciarsi di musica e racconto, quindi non è il classico racconto di narrazione dove i musicisti dietro accompagnano il racconto, ma proprio loro sono in primo piano in molti punti e quello che loro raccontano ha la stessa importanza, lo stesso valore anche narrativo che hanno quello che hanno raccontato i narratori. La musica che ne è saltata fuori, è vero che siamo partiti un po' dalle matrici della musica popolare di protesta occidentale, quindi il blues da una parte, le ballate, il rap, perché comunque da vent'anni è sicuramente la musica più utilizzata nei quartieri di tutto il mondo, direi. Però la cosa che mi pare bella è che è uscito fuori, almeno detto da alcuni esperti musicali, qualche cosa di molto nuovo ed originale, dove si capiscono queste basi sulle quali ci siamo mossi, ma è uscita una musica, anche probabilmente per il fatto che è suonata solo da due bassi, ma è un rap molto particolare, molto più lento, molto, non ha le basi sotto classiche, quindi non ha quel certo tipo di andamento, ma i bassisti hanno lavorato molto sul blues del Delta, quindi c'è un blues molto acquatico, molto che si legava alle storie che raccontavamo, e anche dal punto di vista musicale mi pare che Lanfranco Vicari, Moder e Francesco Giampaoli e Diego Pasini abbiano costruito una partitura musicale perlomeno originale. Ecco.
Bene, e noi ne abbiamo un piccolo frammento da far ascoltare. Io ringrazio moltissimo Luigi Dadina e Tar Lamri, lo ricordiamo, sono gli autori, anche gli interpreti, gli autori insieme a Laura Gambi e gli interpreti insieme ai musicisti appena citati del Volo, la ballata dei picchettini, in prima assoluta al Teatro Rasi di Ravenna per il Ravenna Festival giovedì 25 giugno. Poi Luigi, sarete ancora il 27 e il 28 giugno a Milano per il Festival Da Vicino Nessuno è Normale e il 5 luglio a Scene di Paglia, e poi chissà, probabilmente proseguirete, forse ancora
riserva all'interno.
Sì, certo. Allora grazie di essere
grazie
stati con noi.
Grazie a tutti voi.
Ho viaggiato disperato, ora la pelle è consumata. Ho viaggiato disperato, la mia marcia solitaria. Ho viaggiato disperato, questi giorni vagabondi. Ho viaggiato le strade, le banchine, i porti. Ho viaggiato le stazioni, con le mappe sui biglietti. Ho viaggiato trasportato da rapidi inverni. Ho viaggiato le paure, le paludi, le parole. Accatastato a gente che non si arrende neanche quando muore. Treni. Sempre sui treni. Ho viaggiato sopra i sempre, mi son fermato ad ogni mai. Mi aggrappavo alle lancette, dal tempo non si scende, sai. Ho viaggiato in autostop, tra le facce arrugginite, i turni del lavoro che non ho, li conto in sigarette ormai finite. Ho viaggiato disperato, la mia schiena e il mio sudore, per masticare aria fritta e comprarmi qualche sapore. Non sono mai stato a New York e nemmeno a Kansas City. La mia strada va solo a sud o nord, in direzione Lidi, sempre sui treni, treni.